situazioni solitarie, oppure nella forma cenobitica, che è quella più frequente nella Chiesa di oggi, cioè monasteri dove i monaci conservano il silenzio, vivono nella meditazione, ma stanno tutti insieme. Per esempio stanno tutti insieme 7 volte al giorno per la preghiera comunitaria e cose di questo genere. Nella forma eremitica la presenza di tutti i monaci viene limitata alla messa della domenica. Il monaco eremita prega da solo, mangia da solo, legge la parola di Dio da solo, fa penitenza da solo, lavora da solo. Questi monaci il più delle volte costruivano dei cestini ed erano i padri spirituali di quanti li cercavano nel deserto per avere dei consigli per la vita di fede. Allora la vita di Antonio si inserisce pienamente in questa linea. Abbiamo detto 250 circa la sua nascita, quando ha 19 anni, racconta Sant'Atanasio, e abbiamo sentito noi sacerdoti, probabilmente anche qualcuno di voi nell'ufficio delle letture stamattina, quando ha 19 anni erano già morti i genitori e si è trovato a capo di una ingente ricchezza. Aveva solo una sorella, erano tutte e due molto giovani, avevano più di 300 campi. E dice il biografo di Sant'Antonio, Sant'Atanasio appunto, che in quei giorni Antonio, che andava a messa tutti i giorni, e guardate che bell'esempio, andava a messa tutti i giorni, pensava, rifletteva sulla chiamata degli apostoli. È molto bello, riflettevo stamattina su questo, che l'azione del Signore si accompagna esternamente nella nostra vita coi fatti che accadono, ma anche lo Spirito Santo parla nel cuore. Rifletteva sulla chiamata degli apostoli e un giorno, andando alla messa, ascoltò il Vangelo, che era il Vangelo del giovane ricco: vendi tutto quello che hai, dalla ai poveri, seguimi. E Sant'Antonio ha sentito quelle parole della liturgia, quelle parole che aveva sentito chissà quante volte, come anche noi quando ascoltiamo il Vangelo abbiamo sentito migliaia di volte, ma quel giorno lì le ha sentite come dette per lui. E allora è uscito, ha venduto una grande parte dei suoi beni e le ha date ai concittadini e ai poveri, ha lasciato una parte per la sorella. Poi è tornato in chiesa nei giorni successivi e ha sentito che ancora il Signore chiedeva una radicalità maggiore. Allora ha affidato la sorella alle vergini consacrate. Ecco, allora siamo nella parte femminile del discorso che abbiamo già fatto, non più le martiri ma le monache. Quindi affida la sorella a queste vergini consacrate e si ritira nel deserto. Nel deserto per cercare il silenzio, nel deserto, voi sapete, nella Bibbia il deserto è il posto della tentazione, è il posto del silenzio, è il posto dove Dio parla, è il posto dove si può ascoltare il Signore. Ho detto altre volte, quando si va in Terra Santa, io stabilisco sempre in una mattinata, quando si va al deserto, almeno un'ora per ascoltare il deserto. Cosa vuol dire? Faccio scendere tutti dal pullman, indico una strada, non perdetevi, sennò poi non vi ritroviamo più, chiaramente, e in silenzio perfetto ciascuno sta mezz'oretta, tre quarti d'ora per conto suo. Ascoltare il deserto. Il deserto è quello dove non c'è niente, ma questo niente è un niente esteso, un niente generale, non c'è gente, non ci sono animali, non ci sono fatti, veramente lì è come se Dio fosse più vicino. In questa vita del deserto, immaginate voi, no? Che cosa significa quella durezza, quella asprezza, quel sacrificio, che viene accompagnato dalla prova interiore, con le tentazioni del demonio e con i dubbi di fede. Le tentazioni del demonio le cito perché sono importanti per quanto riguarda l'iconografia del santo, perché vedete che a fianco del santo c'è un maialetto In realtà quello era il modo, in una mentalità nella quale il maiale era considerato animale immondo e impuro, per rappresentare il demonio. Demonio che gli appariva in forme terrificanti, quindi come animali o come mostri, oppure il demonio che gli appariva sotto forma di donna spogliata, di soldi, di cibo. Quindi una lotta che era la lotta interiore ed esteriore, la prova che il Signore permetteva per la crescita spirituale di questo suo amico così forte. Ovviamente questo stile di vita non poteva che suscitare imitazione. Quindi altri giovani seguono Antonio e lo seguono imitandolo, quindi scegliendo la vita eremitica in grotte e in luoghi isolati. Però vi ho detto anche che presto la gente comincia ad andare dai monaci per chiedere consiglio per la vita spirituale. E allora questo eccessivo modo di ricercare il santo lo costringe a ritirarsi ancora più in fondo nel deserto, in una tomba scavata nella roccia ormai abbandonata, dove, pensate, qualche amico gli porta soltanto due volte l'anno qualche verdura, radici, bacche e acqua. Tutto il resto della vita viene vissuto con il pane duro che viene poi inumidito con l'acqua, e con l'acqua stessa che ovviamente si ricerca nei posti e nelle sorgenti rarissime che il deserto presenta. In questa situazione diventa veramente riferimento per il popolo. Questo suo ritirarsi, questo suo cercare la solitudine, non cercare la popolarità, vedete come le cose sono sempre quelle, no? Da una parte la gente che applaude, dall'altra, se uno fa una vita seria, cerca i momenti per stare con il Signore. Allora nel 285, quindi quando incomincia l'età della sua maturità, si ritira ancora in un castello abbandonato nel deserto, ancora più in fondo nel deserto. La mortificazione più dura è, arriva, come si usava in quel periodo, a mortificarsi in quelle che sono le necessità fisiologiche principali, per esempio il sonno. Voi vedete che solitamente Sant'Antonio viene rappresentato o con un bastone che ha una campana o con una campana al collo. Perché? Per non dormire tenevano in mano un bastone con una campanella. Quando il sonno aveva il sopravvento, ovviamente il bastone cadeva o cercava di cadere e suonava la campanella, e così loro si riprendevano, evitando di dormire, ovviamente non di dormire del tutto, ma evitando di dormire a lungo, quindi limitando il tempo del sonno. E così anche nei digiuni e nelle penitenze. Nel freddo, sapete che l'escursione termica nel deserto è fortissima, quindi nel freddo durante la notte e nel caldo durante la giornata. Continuano le situazioni di penitenza anche dal punto di vista dell'alimentazione. Nel 311 va a cercarlo uno dei più famosi personaggi della società del tempo, Massimino Daia, e poi lui si lascia interrogare da consigli per quello che riguarda anche la vita sociale, perché pur essendo delle persone ritirate non erano certamente imprudenti o poco saggi. E poi arriva la morte nel 356, proprio come oggi, il 17 gennaio. Il suo corpo è stato seppellito in un luogo segreto, è tenuta segreta la sua tomba. Nel 561 la tomba viene ritrovata e ovviamente parte del corpo del santo viene ad essere venerata in vari luoghi. Io dico sempre una cosa che quasi nessuno sa, che qui a Cagliari, nella chiesa di Sant'Antonio via Manno, è conservato il teschio. Quindi nella giornata di oggi viene esposto sull'altare di Sant'Antonio il teschio del santo. Le reliquie non sono fini a se stesse, no. Non adoro e non venero alla reliquia. La reliquia rimanda la realtà della risurrezione dei corpi. Questo corpo risorgerà. E quindi questa parte del corpo del santo, che è la reliquia, mi rimanda a questa grande verità, che non è tutto finito, come dice il mondo, ma che questa realtà, questo osso, questo pezzo del corpo del santo, è quello che risorgerà alla fine dei tempi, nel giorno del giudizio. Il santo viene fondamentalmente invocato per due motivi: per la benedizione degli animali. Anche oggi mi è stato chiesto a che ora facciamo la benedizione degli animali. Nella nostra parrocchia non la facciamo, però la benedizione degli animali viene da questa deformazione della statua. Il diavolo, che all'inizio stava sotto il piede di Sant'Antonio come segno di vittoria sulle tentazioni, piano piano è passato a fianco, e quindi si è pensato a Sant'Antonio come protettore degli animali, ma nella sua vita non c'è niente di particolare che indichi questa realtà. Invece l'altra situazione è per quanto riguarda la protezione nel fuoco di Sant'Antonio cosiddetto, che è anche la comunicazione col falò, che vi ricordo noi faremo domani, perché il santo usava pregare, benedire le persone che si recavano a lui. Questo lo facevano tutti. Sant'Antonio non era sacerdote, questo lo vorrei precisare, però quando le persone andavano dal monaco in generale, quindi anche da lui, chiedevano preghiere di intercessione per la salute e poi questi gesti di benedizione che questi monaci santi facevano, ottenendo dal Signore la grazia di tante guarigioni. Quindi una malattia che è stata portata al santo e per la quale il santo ha ottenuto miracolo di guarigione. Cari fratelli e care sorelle, io concluderei così. Primo, l'importanza della parola di Dio. Voi sapete che il Santo Padre ha scritto una lettera apostolica istituendo per la terza domenica del tempo ordinario, che sarebbe non domenica prossima ma l'altra, la giornata della parola di Dio. Il Vangelo per noi non può essere un libro da libreria, un libro che sta bene nello scaffale, una meraviglia, perché ha un dorso lavorato, no. Il Vangelo è un libro che si deve mettere sul comodino o sulla scrivania. Io dico sempre ai ragazzi, ai giovani, c'è una persona che in parrocchia mi dà ogni tanto dei soldi per comprare dei Vangeli da distribuire gratuitamente ai giovani. Il tuo Vangelo, che non è il Vangelo che è a casa nella libreria, guai a te se tocchi quello, se pasticci quello, ma il tuo Vangelo deve essere così, sottolineato, scritto, perché deve essere un libro che per te è vivo. E avete visto nella liturgia qual è la rilevanza che noi diamo alla parola di Dio. Il sacerdote bacia il libro della parola di Dio, perché il Vangelo, non il Vangelo libro, ma il Vangelo come messaggio è la persona di Gesù Cristo, che è stata mandata a noi dal Padre come Salvatore. Allora conoscere il Vangelo, averlo letto, io dico sempre, cosa ci costa leggere tutti e quattro i Vangeli? Vogliamo arrivare al capolinea almeno con questa cosa che abbiamo fatto, mi auguro, no? Dice, non ho letto tutta la Bibbia, non sono capace, non ho voglia, non reggo. Potrei essere anche d'accordo, ma il Vangelo, gli Atti degli Apostoli, le lettere di San Paolo e degli altri, queste cose dovremmo farlo. La parola di Dio. San Girolamo, un altro grande santo, ha scritto che la parola di Dio è la Bibbia, quindi è una lettera che Dio ha scritto all'umanità. Caro fratello e cara sorella, se ti arriva una lettera, com'è che non la leggi? Com'è che non la leggi? E ha scritto anche, sempre San Girolamo, cardinale, grande santo, studioso, che ha tradotto in latino la Bibbia dai testi greci. Ignoranza scripturarum, ignoranza Christi est. l'ignoranza delle scritture e ignoranza di Gesù Cristo. Pensiamo a questo. Quindi, primo, insegnamento di Sant'Antonio, la parola di Dio. Secondo, parola di Dio da prendere sul serio. La parola di Dio è detta per me sempre. Non posso fare come fa qualcuno. Ah, questo va bene per quello, questo va bene per quella. La parola di Dio va bene per me, per la mia vita. È quel lievito, quella luce, quel sale che cambia la mia vita. E terzo, la capacità di trovare dei momenti di silenzio. Questo non è affatto di moda. Io dico sempre, o meglio, sempre brontolo, quando vedo per strada la gente, prima erano i ragazzi, adesso tutti, la gente con gli auricolari che circola fuori dal mondo, con la musica fortissima. Certe volte si sente anche fuori, no? Vi è capitato di cose che fanno malissimo, tra l'altro, alla salute, ma fanno male al cuore. Noi abbiamo bisogno di silenzio, di riflettere. È bello quando sentite, no, qualcuno dice: andavo per strada, ma ero per gli affari miei, non mi sono accorto, forse non ti ho visto, non mi ricordo chi c'era per strada. Perché? Perché eri assorto. È bello questo, no? Cercare i momenti di silenzio nella giornata, nella nostra vita. Queste tre cose sono importanti: la parola di Dio detta per me, e la ricerca del silenzio. Siamo monaci anche noi. Noi crediamo nell'unità di Dio, unità e trinità di Dio, e vogliamo con questo Dio stabilire un rapporto personale. E questo rapporto personale è nel silenzio, nella meditazione e nell'approfondimento delle cose che il Signore ci dice. La Madonna Regina dei Martiri e dei Santi ci sostenga nell'impegno di vita cristiana per raggiungere anche noi, piano piano, con l'aiuto della grazia di Dio, la santità. Sia lodato Gesù Cristo.